Ciao a tutte e a tutti, volevo mandare il mio saluto alla Agripunk perché inizia l'appuntamento della campeggia transfemminista, antispecista, che è un appuntamento estremamente interessante a livello politico e soprattutto umano. Quest'anno io purtroppo non potrò partecipare a questo bellissimo evento, e questo mi dispiace, ma d'altro canto sto portando a termine un progetto di viaggio tra i più belli della mia vita, per cui insomma ho fatto delle dovute scelte. Sto parlando del Trans Europe Divide Tour, che è un progetto di viaggio in bicicletta che vuole essere un omaggio per le persone trans e non binarie. Dato che il viaggio stesso è poi una metafora di un percorso di affermazione e autodeterminazione di sé, ancor più che di genere, dato che io sono una persona non binaria e non ho nessun genere, e vuole essere anche una modalità per poter far capire che le persone trans possono tranquillamente fare qualsiasi cosa, basta volerlo. Io sono una persona che ha 57 anni, sono sempre stata asportiva, lo sport proprio non fa per me, non mi piace nessuna sua manifestazione, soprattutto quelle agonistiche, ma nonostante questo da 2 anni ho la passione per la bicicletta e per i viaggi in bicicletta, dato che sono una viaggiatrice da sempre, aver scoperto questo nuovo mezzo mi ha aperto a nuovi orizzonti e quindi così nasce l'idea di fare questo viaggio che attraversa il continente europeo da nord a sud. Sono partita il 30 maggio da Oostvansud, che è un piccolo paesino che si trova nell'estremo nord della Norvegia. Ho scelto questo luogo invece di Capo Nord per due motivi. Uno perché Capo Nord è di solito una meta di arrivo, la mia invece voleva essere una partenza e non un arrivo. E il secondo motivo è che Capo Nord è su un'isola come lo è Oostvansud, ma la differenza è che per collegarsi, diciamo così, al continente da Capo Nord bisogna attraversare un tunnel di 7 km, di cui 3 mezzi in discesa e 3 mezzi in salita, con delle pendenze del 9%, e soprattutto in un ambiente estremamente tossico e pericoloso per le biciclette. Quindi non mi sembrava il caso perché il mio vuole essere un viaggio di politico, ma anche di piacere, non di pericoli. E quindi ho scelto quest'altra meta, un paesino un po' più piccolo, meno famoso, ma altrettanto affascinante. E da lì sono appunto partita il 30 di maggio e sono arrivata circa 10 giorni fa a Pescara del Garda, dove ho chiuso, diciamo, la prima parte di questo progetto di viaggio. Ho fatto circa 5.000 km in bicicletta e ne ho viste di cotte di crude, come si suol dire, perché viaggiare in bicicletta ti permette di incidere letteralmente la geografia che attraversi, data la lentezza con cui la attraversi, ma anche e soprattutto dato i percorsi che sei in una certa misura obbligata a fare in bicicletta. Il paese che ho, diciamo così, pedalato di più è stata la Svezia, che per me è stata una bellissima sorpresa perché appena arrivata sul Baltico ho scelto di diciamo così, costeggiare il Baltico perché adoro il mare, quindi mi sembrava una buona idea. E, ho trovato subito, fin dall'inizio di giugno, l'estate, un'estate con una bellissima temperatura, non ho preso una goccia di pioggia fino a quando poi non ho iniziato ad andare verso la Danimarca, quindi è stato proprio estremamente piacevole. E ho attraversato finora 8 dei 9 paesi che compongono questo tour, che nasce idealmente dall'Eurovelo 7. L'Eurovelo sono delle sorte di autostrade ideali per biciclette, sono dei percorsi che attraversano in varie modalità l'Europa, cercando anche di seguire appunto delle piste ciclabili o comunque degli itinerari dove il traffico è molto basso. Io idealmente ho seguito quello, non l'ho seguito alla perfezione perché io sono la persona più imperfetta, sono appunto perfettamente imperfetta e quindi non mi sembrava il caso. E anche perché poi quando si arriva sul reale ci si confronta appunto con la realtà e spesso si fanno anche delle scelte che cambiano un po' quelli che sono i progetti. Non sono una persona di quelle che rimane fissa di fronte a una cosa che può essere programmata, adoro cambiare idea, quindi adoro cambiare i percorsi e tutto quanto. È un'esperienza straordinaria perché è una delle scelte che ho fatto, delle regole che mi sono dato più che altro, è quella di dormire solo in tenda e finora sono riuscita a dormire 66 notti in tenda consecutive. Frequentando anche campeggi, perché insomma ogni tanto un minimo di comfort ci vuole, ma facendo anche tantissimi bivacchi, che sono uno degli aspetti più belli di questo viaggio e del viaggiare in bicicletta in generale, cioè stare in mezzo alla natura, dentro i boschi, vicino a un lago, a fianco di un fiume, a fianco di un campo coltivato a grano, come mi è successo nella Repubblica Ceca. Questi sono veramente gli aspetti, cioè finire una tappa e fare il bivacco, montare quindi la propria casa, la propria dimora dove dormire, anche mangiare, è veramente un aspetto che ti riporta a uno stare solo, che per me è un aspetto importante anche di questo viaggio, ma allo stesso tempo di condividere il territorio che ti circonda, i silenzi, gli animali, il bello e il cattivo tempo. Ho dormito una notte in Norvegia e mi sono svegliata che la tenda era piena di neve e quindi insomma ho avuto la possibilità anche di appunto affrontare e di vivere situazioni di clima estremamente variegato. In Norvegia c'era l'inverno, poi sono arrivata ovviamente anche in Italia dove poi ho trovato l'estate. Un altro degli aspetti fondamentali di questo viaggio, oltre appunto a quello di cercare di dormire sempre in tenda, fatto salvo situazioni estreme in cui non è possibile dormire in tenda, oppure dovessi rimanere senza le ricariche per il cellulare, che mi serve anche come navigatore, per cui insomma è un elemento abbastanza importante, è stata quella di scegliere di fare idealmente quanto più possibile un viaggio ecologico, banalmente ecologico, quindi bene la bicicletta, ma anche bene aver scelto di arrivare nel nord dell'Europa, quindi alla partenza di questo Trans-Europe Divide Tour, non utilizzando l'aeroplano, che come sappiamo è uno dei mezzi più inquinanti che esistano, per cui mi sembrava una contraddizione, poi essendo questo progetto anche un gioco, perché i viaggi sono anche delle metafore di vita, sono dei giochi anche, mi sembrava interessante appunto scegliere di utilizzare dei mezzi pubblici terrestri o marini. E quindi sono riuscita ad arrivare nel profondo nord della Norvegia grazie a treni, a autobus e a una nave, perché da Tromsø fino a Hornsvannsud sono andata con una nave. Che devo dire è un mezzo che in realtà ha dei consumi e delle forme di inquinamento piuttosto elevati, ma queste sono riflessioni che sono venute dopo e quindi sono anche queste da prendere in considerazione, ma comunque non consumano e non sono inquinanti tanto quanto sono gli aeroplani. Un altro delle regole che mi sono date è stata quella di voler nutrirmi soltanto di cibo vegano, questo è l'unico aspetto che in realtà non ho, diciamo così, non sono riuscito completamente a portarlo a termine. Non voglio parlare di fallimento perché devo dire la verità che pedalare ha la necessità di nutrirsi, il tuo carburante è mangiare, per cui è fondamentale farlo. Attraversare, cioè fare 5.000 km senza mangiare assolutamente animale o derivati è veramente un'impresa non facile. Io ci ho provato, non ci sono riuscita perché purtroppo nella ex DDR e anche nella Repubblica Ceca mi sono dovuta, diciamo così, switchare e trasformarmi in vegetariana e quindi ho mangiato del formaggio e dei derivati, insomma, di prodotti animali. Devo dire che invece per quanto riguarda la spesa, quindi quando ho potuto cucinarmi da solo, che è successo ovviamente spesso, ma ogni tanto vi garantisco che alla fine di certe tappe, se incontravo, che ne so, i fratelli turchi, i fratelli arabi con i loro falafel o piatti anche, ho mangiato del buonissimo in Svezia, del buonissimo kebab vegano, vi garantisco che uno si ferma perché a volte si è anche stanchi, però mi sono anche appunto spesso fatta da mangiare da solo, per una questione di costi, anche per una questione che mi piace cucinarmi da solo. Devo dire che nei supermercati ho sempre trovato molti prodotti vegani, anche nei paesini più piccoli, anche questo è un altro aspetto che mi ha stupito, soprattutto nei paesi nordici che non pensavo fossero così forniti. Devo dire che i supermercati italiani finora, di quelli attraversati insieme a quelli della Repubblica Ceca, sono quelli che hanno meno cibo vegano in assoluto, e quindi ho avuto anche tante opzioni di questo genere. Però tra l'altro un giorno mi è capitato, e qui è stato un errore di acquisto, anche di golosità, di gola, insomma, anche leggere, diciamo così, gli ingredienti in lingue che non sono propriamente la mia, ho delle difficoltà anche perché io con le lingue sono pessime, parlo un pessimo inglese, parlo un mediocre italiano, e quindi ho comprato un finto salame che in verità era un prodotto vegetariano. Perché insomma, diciamo che ho avuto qualche occasione l'impossibilità di mangiare vegano, però rimango soddisfatta lo stesso dell'impresa perché, ripeto, non è assolutamente facile e l'alimentazione è una cosa fondamentale e pensavo potesse andare peggio. Adesso domenica prossima, il 20, riparto perché il progetto non è finito, perché l'obiettivo, diciamo appunto, la meta finale non è Capo Nord, ma è Malta. Dove ci sarà il 16 di settembre l'Europride, per cui mi sembra che sia, diciamo così, un obiettivo bellissimo per concludere questo Trans Europe Divide Tour, e quindi l'idea è proprio di arrivare per il 15 a Malta e poi 16 partecipare all'Europride e poi il 17 rientrare e dare insomma fine al progetto. Per cui devo attraversare ancora tutta l'Italia, parte della Sicilia, sono circa 1500 chilometri, ho fatto, diciamo, disegnato il percorso, ho deciso di scendere sulla parte adriatica per due motivi, tre, innanzitutto c'è meno dislivello e questo un po' aiuta perché l'Italia è insomma un paese che ha tantissimo dislivello, ma essendoci veramente anche molto caldo sono un pochettino preoccupata. Allo stesso tempo l'Adriatico mi dà l'idea di essere anche meno densamente popolato, può darsi che mi sbagli, ma anche no, ma l'idea di passare, che ne so, a Roma nelle sue vicinanze o a Napoli nelle sue vicinanze mi terrorizzava, perché in questo viaggio mi sono accorta, soprattutto quando sono arrivata per esempio a Berlino, che vivendo tanto tempo, diciamo, isolata, perché quando pedali, insomma, stai in mezzo alla natura, e anche se ci sono, come mi è successo di incontrare in Germania o nella Repubblica Ceca, queste ciclabili che attraversano boschi, che percorrono il fiume Elba, anche se ci sono tantissime persone che vanno in bicicletta, non c'è quel caos e quel rumore che si incontra invece percorrendo le strade con automobili o altri mezzi, diciamo così, con motore a scoppio. Per cui l'idea della parte adriatica mi sembra meno densamente popolato. Poi mi sbaglierò, non lo so. E poi tra l'altro ci sono tutta una serie di ciclabili estremamente interessanti che avrei voglia di percorrere, e quindi ho deciso di andare da questa parte. Poi voglio passare a Matera, città che non ho mai visto, per poi avvicinarmi, sempre seguendo la costa per una questione di dislivelli, in Calabria, e andare a Reggio Calabria per poi sbarcare a Messina. E questo appunto è l'idea, insomma, il progetto di massima che ho deciso di fare. E volevo fare questa seconda parte con la e-bike per una questione anche qui paradossale, nel senso che gli italiani, soprattutto su Facebook, danno il peggio di loro stessi e quindi esistono delle discriminazioni anche tra chi va in bicicletta e quelli che usano le bike sono estremamente discriminati per quello che in maniera non corretta chiamano la bicicletta muscolare. Anche nei bike usi muscoli, poi c'è un motorino che magari ti aiuta, soprattutto magari se ci sono delle salite un attimino impegnativa, come ho trovato durante il mio percorso e come sicuramente ritroverò anche in questo tragitto. E quindi mi piaceva l'idea di dire che si può fare sia con una bicicletta tradizionale che con una bicicletta a pedalata assistita, per cercare appunto di in una qualche misura smussare queste forme di discriminazione e di odio italiche, che sono anche abbastanza fastidiose e devo dire insopportabili, ma poi alla fine mi sono resa conto che le bike ha ovviamente un problema, la necessità, nonostante io abbia una e-bike con doppia batteria, la necessità appunto di ricaricarle queste batterie, e mi sono un po' spaventata, oppure mi è venuta in realtà un po' di ansia, pensando che ogni sera avrei dovuto trovare o un campeggio che mi potesse fare attaccare una spina elettrica, oppure dover dormire in un bed and breakfast o in un hotel. E siccome ho iniziato a telefonare per le prime 3 o 4 tappe, ho trovato già 2 campeggi che mi avevano detto che era tutto pieno. Mi sono spaventata, nel senso che mi è venuta ansia, perché la bellezza della bicicletta è la libertà assoluta che questa ti dà, specie se appunto hai tenda da poterti cucinare. Quindi mi sono sentita in una gabbia e quindi ho cambiato programma e ho deciso di andare giù, sempre con Freya, la mia bellissima bicicletta tradizionale. E quindi io ho deciso anche ovviamente di anticipare di una settimana la partenza. E niente, insomma, quindi mi aspetto di trovare caldo, questa è la parte più preoccupante, ma costeggiare l'Adriatico mi tranquillizza relativamente, perché insomma se me la vedo proprio brutta mi fermo e mi butto in mare per rinfrescarmi. Questa insomma è l'idea. E da questa esperienza mi auguro di riuscire a poi organizzare degli incontri sia all'interno del mondo, diciamo così, LGBTQIA+, sia del mondo dei cicloviaggiatori o delle persone che sono fuori dalla bolla LGBT, per raccontare il mio essere persona trans e non binaria. Sono sicuramente la prima persona al mondo trans e non binaria ad aver attraversato l'Europa da nord fino a sud, e quindi insomma è un altro aspetto di quelli che prevede questo progetto, quello di realizzare poi anche un lavoro performativo, dato che io sono anche una performer, quindi con le foto creerò un video che monterò. E con i suoni che sto registrando, io tra le mie passioni registro suoni dal mondo reale, li trasformo poi in paesaggi sonori, quindi accompagnerò queste immagini video con una live performance, dove magari introdurrò anche una parte di testo per raccontare un po' questo viaggio e poterlo appunto portare in giro per l'Italia. E già subito il 19 o il 20 di settembre, quindi proprio finita, diciamo, il viaggio, sono già stata invitata a Ragusa da un'associazione che appunto vuole che vada a raccontare questa mia esperienza, e questo vuole anche essere un modo per fare conoscere questi 2 mondi, quelli del cicloviaggio e quelli delle persone trans e non binarie, e allo stesso modo dare anche degli stimoli per fare quel piccolo che ognuno di noi può fare per quello che riguarda la questione del clima. Insomma, io sono partita il 17 di maggio da Bologna, e il treno che avevo prenotato era stato cancellato per i disastri alluvionali che ci sono stati in Romagna, quindi anche questo aspetto è una parte importante del viaggio che ho fatto, e a maggior ragione dimostrare che si può viaggiare in bicicletta anche se non si è mai andate in bicicletta, anche se non si è persone sportive, perché la bicicletta non è uno sport, è come l'automobile. L'automobile L'automobile può diventare un mezzo sportivo, la bicicletta può diventare un mezzo sportivo, ma bicicletta e automobile sono due mezzi di trasporto. E scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto per viaggiare è, secondo me, un'esperienza che arricchisce tantissimo la propria vita. Ora, io ho fatto sicuramente un viaggio, non dico estremo, perché il mio viaggio non è estremo, non ho mai corso il pericolo di farmi male o di morire, se non ho attraversato paesi o tratti di geografie estremamente impegnative, però è sicuramente un viaggio impegnativo, questo sicuro, ma non è che si debba per forza attraversare l'Europa, può essere anche come ho iniziato io l'anno scorso, un viaggio per esempio in Olanda, che è un paese facilissimo perché non ha dislivelli e soprattutto perché ha la possibilità di essere attraversata in lungo e largo su percorsi in cui le biciclette hanno sempre la precedenza, anche quando dividono il tracciato con altri mezzi. Quindi cercare di stimolare nelle persone il tentativo di fare un viaggio in bicicletta, durasse anche solo 3 giorni, si dormisse anche in hotel e si mangiasse anche nei ristoranti, ma giusto provare l'esperienza del viaggio in bicicletta. Questo è un intento e allo stesso tempo vedere se riesco poi a portare l'idea che noi persone trans, che ultimamente in Italia siamo bistrattate e insomma oppresse più di quello che non è successo fino ad ora, far capire che insomma, siamo persone come tutte le altre che possono appunto anche viaggiare in bicicletta.